Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda Padre Pio. È nato nel 1887, è morto nel 1968.
Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo 7, versetti 14-23. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola e disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti e diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo.
Parola del Signore.
Vedevamo già ieri come questo testo viene riletto oggi in modo diverso, proprio come problematica, come quadro, come punti di riferimento rispetto, si può dire, a tutta la tradizione passata che rispecchia anche la nostra situazione molto lontana da questa problematica. Ecco, allora, riprendendo il discorso, aggiungerei questa prima osservazione per introdurre riguardo alla Torah, alla legge di Mosè, stando alla Bibbia, stando soltanto alla Bibbia, come sembra qui la posizione di Gesù, con il brano che abbiamo già visto precedentemente, dove proprio si sottolinea questo aspetto, indicando come precetti di uomini quello che i farisei non ritenevano precetti di uomini, sia ben chiaro. Ecco, ritenevano che risalisse anche la Torah orale fino a Mosè, quindi fino a Dio, ma comunque per Gesù è così. Gesù è un conservatore in questo. Gesù sta al testo della legge e non accetta le aggiunte, in questo caso farisaiche. Ecco, allora, nella legge, come ci spiegano oggi in modo speciale alcuni dei più grandi anche talmudisti e biblisti ebrei, i quali la materia la conoscono e che cominciano a commentare anche il Vangelo, cosa nuova, che nella Torah di Mosè ci sono due sistemi separati. Uno riguarda i cibi, la kashrut, i cibi proibiti, ecco, Levitico 11 e altri testi. Un altro sistema, e questo sistema dei cibi non ha nulla a che vedere con l'impurità. Se un ebreo oggi mangia del maiale, non è impuro, non si rende impuro nel corpo, fa un peccato, trasgredisce un comando molto chiaro della legge, ma non c'entra con il sistema dell'impurità. L'altro sistema, appunto, l'altro sistema di norme riguarda invece il puro e l'impuro, e qui naturalmente qualche altra volta abbiamo discusso questo. Qui ci sarebbe poi, per noi soprattutto, da fare la distinzione, un'ulteriore distinzione, e difatti nei testi, nelle traduzioni adesso compare, fra purità rituale o impurità rituale e impurità morale. Questi termini rituale e morale non ci sono nei testi, ma sono opportunamente aggiunti nelle traduzioni per la consapevolezza recente che bisogna fare una distinzione nei testi fra quando si parla di impurità rituale. Maria era impura ritualmente, e dice Luca che andò al Tempio per la purificazione, ma non si parla assolutamente di una questione morale, semplicemente era impura perché era uscito qualcosa dal suo corpo, ciò che esce dall'uomo. Ecco, allora non insisterei su questa ulteriore distinzione adesso, ma semplicemente ricordavo questo punto, che è nuovo per tutti noi, ecco, si può dire. E vi lascio la parola su quello che avete, su questa risposta.
La separazione tra il sacro e il profano era molto sentita presso il popolo ebraico già dall'Antico Testamento. Tutto ciò che favoriva l'avvicinamento al sacro era considerato puro, mentre tutto ciò che lo impediva e che usciva dal proprio ambito era considerato impuro. Una minuziosa casistica regolava la legislazione mosaica concernente il puro e l'impuro, e l'istruzione sulle abluzioni viene approfondita col problema più generale del puro e dell'impuro. Questo tema, di importanza fondamentale, si può dire, nel giudaismo palestinese al tempo di Gesù, appare solo qui nel Vangelo di Marco. Alle precauzioni rituali ebraiche destinate a preservare l'uomo dalla contaminazione proveniente dall'esterno, Gesù oppone una nuova concezione. Ciò vuol dire che il male è dentro l'uomo e ciò che lo macchia è quello che esce dalla sua bocca, come ad esempio le parole che feriscono o che esprimono menzogne o che sono dirette contro il prossimo. Tutti questi atteggiamenti portano danno al prossimo e la purezza personale si realizza attraverso le relazioni con gli altri. Una lezione più importante che Gesù ci ha lasciato consiste nel dirci che il male è dentro di noi, come detto prima, perciò il risvolto di questa lezione ci offre uno sguardo ottimistico verso tutte le realtà esteriori create da Dio e che in se stesse sono buone.
Sì, una delle difficoltà nostre è proprio di non avere più conservato il senso del puro e dell'impuro. Se fossimo cristiani ortodossi, già ce l'avremmo un po' di più, perché alcune cose loro le hanno mantenute. Una donna che partorisce per 40 giorni non entra in chiesa, può anche morire suo padre, ma lei al funerale non ci va. E una donna in stato di col ciclo non fa la comunione, può essere anche Pasqua, ma non fa la comunione. E quindi questa comunque una certa sensibilità c'è. Invece noi non ce l'abbiamo per niente, perché non le abbiamo più queste distinzioni, anche per esempio accostandoci alla chiesa. Noi siamo qui tutti tranquillamente intorno al tabernacolo, per gli ortodossi sarebbe impensabile, perché alcune cose di leggi di purità comunque loro le hanno mantenute. Per esempio, i preti sposati non possono dire messa tutti i giorni, perché se hanno avuto relazione con la loro legittima moglie non possono dire messa il giorno dopo. E quindi, insomma, per noi è veramente molto difficile, però per arrivare alla lezione, quello che è molto interessante è questa lista che Gesù fa di ciò che esce dal cuore dell'uomo. Questa la possiamo capire tutti. Quello che io mi chiedo è la logica, cioè come mai dice queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Allora l'uomo dovrebbe essere già contaminato se dentro ha tutte queste cose. Forse significa dare spazio all'istinto cattivo, per usare un'espressione che gli ebrei usano molto, l'istinto cattivo, è questo che contamina. Cioè la logica morale si capisce bene, però la logica del discorso mi è un po' meno chiara.
Io ho notato alcune cose nel brano di ieri e in quello di oggi, e vi dico questo, cioè al primo versetto si dice: si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Questo è un consesso di scribi e di farisei che assolutamente non dà nessuna vena polemica. Cioè si riuniscono, vengono da Gerusalemme per ascoltare Gesù, ecco, e per ascoltare il suo insegnamento, quello che ha loro da dire. A questo punto viene fuori, quindi non c'è nessuna vena polemica, ecco. A questo punto viene fuori il problema del lavaggio delle mani, che però dice, avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure. Quindi questo è un aspetto che riguarda alcuni discepoli. Non c'è, anzi, c'è da pensare che Gesù stesso e gli altri discepoli fossero osservanti della tradizione orale, della tradizione degli antichi. E a maggior ragione non c'è assolutamente da pensare che Gesù e i discepoli si comportassero nei confronti della legge delle prescrizioni alimentari in modo incoerente, cioè ovviamente erano osservanti anche delle prescrizioni alimentari, no? Ecco, allora a questo punto viene fuori questa citazione di Isaia, e la citazione di Isaia secondo me è fondamentale, perché che cosa dice? Gesù dice loro che il cuore deve essere vicino a Dio e che per essere vicino a Dio il cuore deve ragionare sulle cose di Dio e non sulle cose degli uomini. Poi c'è il discorso di oggi, cioè questo richiamo alla purità interiore. Per essere puro il cuore, e quindi per essere pura la vita e il cuore dell'uomo deve fermarsi sulle cose di Dio, perché altrimenti se si lascia sgorgare quello che viene dal proprio dell'uomo e ci si contamina, cioè dal cuore dell'uomo bisogna fare sgorgare le cose di Dio e non quelle che vengono invece dalle passioni e che vengono dall'interno. Ora, a me sembra che per questi concetti fondamentali Gesù diventa in questo modo un apripista e un maestro anticipato, ecco, di quella che poi sarà lo sviluppo della Mishnah, che ancora non è codificata, e quindi della Torah orale. Cioè Gesù dà i criteri su che cosa si debba, come si debba sviluppare. Ecco, e credo che questo insegnamento sia stato colto poi successivamente in tutta la tradizione. Se poi si va a guardare la Mishnah, di che cosa parla la Mishnah? Parla di queste cose qui, cioè di come ci si debba soffermare e si debba ripetere, perché Mishnah è ripetizione, si debba ripetere tutto ciò che riguarda Dio, le cose di Dio, e anche su come ci si debba interrogare e si debbano fissare i criteri, cioè utilizzare la Torah e i profeti per dire se una cosa è giusta o no.
A me questo tratto, e anche con quello che poi seguirà, ha fatto tornare agli Atti degli Apostoli, no? Dico una cosa forse ovvia, ma questa volta mi ha preso, cioè quando Pietro vede quella tovaglia, no? E la voce che gli dice mangia, e lui dice no, perché niente di impuro è entrato nella mia bocca, e Dio gli dice, e la voce gli dice, quello che Dio ha purificato non ritenerlo più impuro. Questo mi è sembrato interessante, perché subito dopo, come poi l'abbiamo detto quando abbiamo fatto gli Atti, Pietro incontra, va a casa di Cornelio, poi sottolinea che lui di per sé non poteva andare, ecco, e poi dice, perché Dio mi ha mostrato che non si deve ritenere profano o impuro nessuno. Con questo passaggio, che già allora si sottolineò molto strano, perché di per sé erano gli animali che erano stati purificati, ma a quel punto lì lui capisce di più che sono gli uomini che Dio, cioè tra gli uomini, ecco, non c'è più barriera, diciamo così. No, questo lo dico perché subito dopo questo brano, no, in cui non si dice che Gesù dichiarò puro, ma che Gesù purificò gli alimenti, io lo terrei, e così purificava gli alimenti. No, sembra un atto suo, vabbè, comunque. Subito dopo questo c'è per Gesù l'incontro con dei pagani. E questo a me ha fatto molta impressione, perché appunto dopo c'è la donna sirofinicia, poi c'è il sordo muto, poi c'è questa moltiplicazione per i 4.000 che pare proprio essere il territorio pagano. Cioè io non so, perché qui di per sé nel Vangelo non c'è il collegamento diretto, però avendo anche negli orecchi questa cosa qui degli Atti, a me sembra che si debba tenere, anche se rimane un po' il problema, cioè che rapporto c'è tra gli alimenti e gli uomini? Perché Dio purifica, dice là, gli alimenti, però poi di fatto il rapporto è con un uomo, e dice nessun uomo è più impuro. Ecco, io non lo so, io legherei solo un'altra cosa, che c'è Gesù... c'è stato un po' di problema, perché lui dice che lui può dare il perdono, lui è venuto a perdonare il peccato. Cioè mi sembra che ci siano dei livelli tali che qui Gesù rivendica per sé, che vanno colti. Ecco.
Mi sono fatta così questa domanda. L'uomo, non so, può esistere un uomo puro nel mondo, sulla terra? Non lo so, mi pongo la domanda. Che non possa, però c'è una tensione verso lo stato di purezza, di dirittura del cuore. E ho pensato, non so se è assurdo, però se un uomo così, una persona così, fa un giro verso Sodoma e Gomorra, cosa succede al suo animo, al suo cuore? Riesce a tenere la sua attenzione sulla purezza o assorbe quello che è in quel contesto tutto all'esterno?
Ci rendiamo conto che anche solo per ordinare le idee bisognerebbe spendere molto tempo, e non è detto che alla fine tutto sarebbe ordinato. Se teniamo conto che, per esempio, sul problema della purità e impurità. Quando si parla di purità o impurità, bisogna tenere conto che non c'è solo l'impurità dell'anima, c'è l'impurità del corpo. Prendiamo la lettera agli Ebrei, eccetera, eccetera. L'impurità del corpo, l'impurità dell'anima, sono due cose diverse. Purità rituale, noi diciamo, è l'impurità del corpo. L'impurità morale, noi diciamo, è l'impurità dell'anima. Potremmo anche tradurre così. Quando si parla di impurità rituale, si parla di impurità del corpo. Gli antichi e anche gli ebrei avevano questa idea che anche il corpo può essere impuro. E quindi facevano le abluzioni. Il battesimo del Battista è molto probabilmente in questo senso. Ci vuole la conversione per l'anima, ma non basta. Ci vuole anche un rito di espiazione, di purificazione per il corpo. Questo è lontanissimo dalla nostra sensibilità, evidentemente. Però voglio dire qui questo. Allora, tenendo conto di quello che leggevo, in particolare del libro del Boyarin, che ha un intero capitolo su questo, il Vangelo ebraico, un libro che alcuni hanno, e in particolare lì mi fermerei semplicemente su due o tre punti su questo testo, così come viene interpretato, ecco, da Boyarin. La prima affermazione riguarda, anzitutto, questo accennavamo già ieri, purificare al versetto 19b, che è sempre stato un punto difficile, dichiarava puri tutti gli alimenti, tutti i cibi, non può essere l'abolizione della distinzione fra animali puri e impuri, perché altrimenti Gesù contraddirebbe clamorosamente il principio che ha affermato prima, cioè che bisogna stare al testo biblico. E lui non accetta le estensioni dei farisei. Difatti usa il testo di Isaia soprattutto perché il testo di Isaia dice: sono precetti umani, insegnate precetti umani, quindi non divini. E quindi questo è ciò che interessa Gesù con quel testo. Se qui volesse dire che abolisce, diciamo, Levitico 11, la distinzione, andrebbe contro la Torah scritta, il testo scritto, non è tradizione orale, è scritto. Quindi, e d'altra parte, se noi guardiamo, uno potrebbe sostenere che Marco è diverso da Matteo, intendiamoci, ma se uno guarda la versione di Matteo è chiarissima, c'è la conclusione molto chiara in Matteo, che riprende la premessa che abbiamo anche in Marco, cioè il problema è l'abluzione prima di mangiare, non riguarda che cibo si mangia. Non è che rende possibile mangiare il maiale, no, assolutamente, togliamocelo. Quindi sarebbe contraddittorio nel testo. Ora, il versetto 15 è molto, viene letto così, come la posizione di Gesù che riafferma ciò che è nella Torah. Cioè, nella legge di Mosè, notiamo che non tutti accettavano la legge di Mosè. Gli enochici non avevano la legge di Mosè e non l'accettavano. Quindi, comunque, Gesù certamente sì, anche i farisei ovviamente, anche altri. Nella legge non è ciò che entra che rende impuro, ma ciò che esce. Questo è quello che dice qui. Ed è non una novità, è l'affermazione esatta, anche Boyarin dice perfetta, di ciò che è il sistema della legge mosaica. Cioè, un cibo non rende, non ha niente a che vedere col problema della purità. Niente. È ciò che esce dall'uomo che rende impuro nella legge di Mosè, cioè tutti i flussi, il sangue, il contatto con i cadaveri, ciò che esce dall'uomo, Maria che era impura perché era in stato, era puerpera, ciò che esce è quello che rende impuro, dovremmo aggiungere noi, nel corpo, chiaro. Questo è quello che Gesù dice alla folla. In questo modo prendere distanze da quello che dicono i farisei. Notiamo che i discepoli hanno bisogno di spiegazione e nella loro domanda parlano di una parabola, che è estremamente interessante, al versetto 17. C'è una... Cosa intendi con questa parabola? E Gesù spiega la parabola. Cioè, questo sistema della legge è anche una parabola. Non è ciò che entra da fuori che rende impuro il corpo, è ciò che esce dal corpo che lo rende impuro, impuro ritualmente. È una parabola, ha un senso più profondo e che Gesù applica in senso morale, una cosa straordinaria, cioè il senso più profondo di questo sistema, per cui non è ciò che entra da fuori che rende impuro, in questo caso moralmente, l'uomo. A questo punto il senso più profondo è il senso morale di questo sistema, che di per sé non ha direttamente una valenza morale, però ha un significato morale, questo che aggiunge Gesù. Prende lo spunto da questo, scioglie la parabola e dice: non è ciò che viene da fuori che ci rende impuro, ma in questo caso Gesù intende moralmente impuro, come si vede dalla risposta, ma è ciò che esce dall'uomo. E questo elenco è una cosa che corrisponde ad altri elenchi che già c'erano, è l'elenco più o meno dei peccati più gravi, dei peccati che si riteneva avessero un effetto anche di rendere impuri. Il peccato non sempre rende impuri, no? Se uno uccide un altro, non diventa impuro ritualmente. Può andare benissimo al Tempio, anzi sarebbe meglio che ci andasse, ecco, e confessasse, eccetera. Non è chiaro, non, ritualmente. Qui è l'impurità morale. C'è un elenco di peccati che sono ritenuti inquinanti l'uomo, che è qualcosa di più del semplice atto. Qui c'è una concezione in tutto questo, per cui l'uomo viene contaminato, una malattia. Sono peccati che lasciano una traccia. Non si tratta solo dell'atto, del pensiero malvagio, eccetera, ma questo inquina, in questo caso moralmente, l'interiore dell'uomo. Speriamo di aver capito qualcosa in più. Non facciamo dei dogmi perché non siamo così sicuri. Ci rivolgiamo al Signore perché ci purifichi, come abbiamo cantato nel versetto al Vangelo, purifichi il nostro cuore. Diciamo: ascoltaci, Signore. E cominciamo da noi stessi chiedendo questa grazia, che speriamo in modo speciale dalla Santa Eucaristia, che ci purifica. Preghiamo. Per tutte le chiese, per tutti i discepoli di Gesù, perché seguano l'insegnamento del Vangelo, preghiamo. Per il popolo ebraico, oggi, dovunque, per le comunità ebraiche, per la loro missione, per la loro fedeltà, preghiamo. Preghiamo per ottenere il dono della giustizia, della pace, della dignità per tanti uomini. Preghiamo. Ascoltaci. Aggiungiamo ancora qualche intenzione.
Preghiamo sempre per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, per quelli che ci affidano le loro fatiche, le loro pene, perché il Signore tutti soccorra. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Come sempre, ricordando gli ammalati, una preghiera particolare per la Enrica, che sarà operata lunedì. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per quelli che si preparano alla cresima, e poi alla prima comunione fra i nostri bambini. Preghiamo.
Continuiamo a pregare anche per Concetta di Collessano e per Elisabeth e per tutti gli altri ammalati affidati alla nostra preghiera. Preghiamo.
Ascolta. Ti preghiamo per Cristo nostro Signore.
Amen.